E adesso abbiamo modo anche di presentarci, dire il nostro nome. Padre Tommaso, allora adesso io direi di cominciare, così come facciamo sempre nella nostra associazione, da tempi immemorabili, con Zio Pio, dico io, e con l'invocazione dello Spirito Santo. E poi entriamo nello schema che ci ha proposto Padre Tommaso, che mi sembra molto bello. Allora, ieri Santo Spirito manda a noi dal cielo un raggio della tua luce, vieni padre dei poveri, vieni datore dei doni, vieni luce del cuore, consolatore del petto, ossido dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce bellissima, invade nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è solido, bagna ciò che è aglio, sana ciò che è sangue. Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è diavolo. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona le tue beni, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen.
Dona gioia eterna, non dice riposo eterna, gioia. Eterna gioia. Dona loro, Signore.
Ti piace?
O no? Sì. Riposo. Casa di riposo,
casa di riposo. Ma non ci si riposa mai. A Roma c'è un modo di dire, non vede l'ora di morire per farsi un sonno. Vediamo pure quello.
Anche quello, certo.
Però c'è la gioia di questi nel cambio ci si
apposta.
Sì, poi brevissimo, ho la prescrizione di essere brevissimo. Brevissimo. Intanto questo incontro, diciamo, è un certo omaggio a una nostra amica conosciuta attraverso Pio, una clarissa di Urbino, con la quale abbiamo fatto anche diversi incontri, quindi un pezzo di cammino anche di discernimento fatto con lei, col suo aiuto, nei vari anni. L'ultima volta non siamo riusciti, ci dovremmo andare. E poesie risorchiare, poesie, preghiere, canti, preferisce dire Fratello Tommaso, noi li conoscevamo già, perché qualche anno fa Pio aveva si raccolto una serie di poesie che erano state mandate a molti di noi, sono state raccolte, c'è stata una presentazione, c'è introduzione, Clara Gennaro. La cosa però forse più che ha fatto scattare, e quest'estate a un certo punto mi ha telefonato Laura, mi ha detto, sai, Laura, mi serve il tuo indirizzo perché sono chiaro, vuole una parte avere, sono state pubblicate delle nuove, dei nuovi canti, e lei vuole mandarle, quindi che sono arrivati, come sono arrivati a molti di noi. Ma la cosa bella, Laura intanto nel frattempo è tornata al padre, alla gioia eterna, però in quel momento ha detto, Alberto, queste poesie, questo libretto, lo dobbiamo, come dire, non studiare, non farci il discernimento, ma accoglierlo come una provocazione a riflettere un po' più in profondità. E quindi io sono rimasto personalmente proprio questo debito verso di lei, che adesso onoriamo. E Laura, tra l'altro, era in rapporti con Sor Chiara, e si scrivevano, si sentivano dal telefono, e con Sor Chiara è stato molto di vicinanza. Era del nostro gruppo, aveva un tumore che poi l'ha portata
al passaggio.
Ma e quindi non riusciva più a venire agli incontri, però ha fatto sempre fino all'ultimo un servizio prezioso, perché salute.
È
arrivato, sì, perché fino all'ultimo sbobinava qui c'è un posto dove fare.
Grazie.
In questo libro di Chiara con Sor Patrizia e questo nostro ritrovarci quindi a ascoltare e a riflettere su questi canti di Sor Chiara non sono una evasione, cioè nel senso noi siamo abituati a fare discernimento, discernimento alla luce della parola, ma sulla realtà, praticamente quella politica, ma non sono un'evasione, sono piuttosto un cercare di guardare più avanti, a un senso più di lontananza, più di prospettiva della nostra vita, è più universale. Da questo punto di vista accenno appena, doveva venire qualcuno dell'associazione degli altri di Chardin, ci sono dei passaggi nei suoi canti in cui mi sembra di leggere qualcosa di degli altri di Chardin, cioè questa, dove c'è questo punto mega che è poi il Cristo, che attira l'umanità, che la porta avanti, quindi è il futuro che ci trascina, non siamo noi che barbicati che non riusciamo a muoverci. E chiudo ecco, dicendo alcune parole che mi hanno provocato e che credo che possano provocare e alimentare la nostra condivisione. Allora, la prima parola, leggendo che vuoi dire che era silenzio. Realtà profonda, poi leggerò una cosa che è importante. Due, la parola con la P maiuscola che ci aspetta, che ci illumina, e le parole che sono le parole nostre pure. E poi chiudo con compassione, mi sembra di prevedere che dentro c'è questo atteggiamento che non è te compatisco, come diciamo a Roma, ma invece partecipo vivamente della tua situazione, la condivido e insieme lavoriamo qui. L'ultima parola è ringraziamento. Ringraziamento per le persone che il Signore ci ha messo vicino, cioè, da Pio, Maurizio, i nostri cari, a Sor Chiara, che alcuni di noi conoscono personalmente, che ci fa questo dono e che noi vogliamo onorare. Quindi c'è questo ringraziamento perché queste persone, che sono i piccoli, i poveri, quelli anche i nostri cari, sono quelle che ci aiutano, come dire, a camminare, noi diventiamo un po' più vecchietti, siamo un po' più fragili, a andare avanti, a tenere fede alla fede. Mi sei rompito la parola.
Grazie. È già finito.
Sì, se volete posso aggiungere una cosa. Sì, una cosa no, che ci aiuta perché fa da tramite tra, come dire, tra la contemplazione e il discernimento, che noi siamo più abituati, ma non so
ancora.
Sì, sono delle parole di un mio amato scrittore, io l'ho scoperto un po' di anni fa, che è Robert Nowen. E qui c'è tutta una pagina che risparmio, poi ce ne la mandiamo. Il silenzio ci insegna a parlare, ma c'è una cosa, tre righe che voglio intanto dice due parole. Rivolgendosi da questo silenzio ai bisogni degli uomini, essi cercano di partecipare al potere creativo e ricreativo della parola divina. Quindi c'è un rapporto importante. E poi aggiungi, quando incarnano il silenzio dal quale emergono, le parole, quella prima minuscola, sono destinate a generare comunione e nuova vita. Ma non appena cominciano a servirci per spadroneggiare gli uni sui altri, per difenderci ed offendere, esse allora non ci parlano più del silenzio. Mi fermo qui.
Grazie. Grazie intanto di avermi invitato a conoscere un po' di più la vostra realtà, di cui avremo appunto, propongo poi un metodo per presentarci, conoscerci un pochettino. E non me l'aspettavo questo invito quando abbiamo preparato questo libro con come un fuscello che danza nel vento con un padre compagnano, Eliseo, che ci ha lavorato molto. però conoscendo il vostro libretto che padre Parigi aveva preparato, frammenti di vita, non so se l'avete, sì, comunque sì. Sono le poesie, partendo di lì ho detto accetto questo invito di andare a Roma e di stare un po' insieme, conoscerci un po' di più e parlare insieme di questa di Chiara Patrizia, delle note musicali o canti, per me sono dei canti, che sono 45 anni che ci conosciamo con Chiara Patrizia. Quando mi scriveva e quando ci scrivevamo, io non mandavo poesie, lei ogni lettera aggiungeva sempre una poesia, una riflessione. Io le chiamo canti, o come note di un coro che è la sua vita, un bel coro che è la sua vita, la vita di Chiara Patrizia, vissuta tra le mura di un monastero, vissuta dentro a un luogo che sembrerebbe non aprire la libertà, l'universalità, invece da lì dentro viene fuori una libertà, una gioia di vivere, una dimensione di universalità, di anche vedere le cose, come dicevi tu, cerchiamo di vedere più a fondo e più lontano e più a fondo di quanto io penso che anche attraverso gli scritti di Chiara Patrizia, le lettere che ci mandava, che mi mandava, ho conosciuto la realtà umana più di quanto l'ho conosciuta attraverso gli incontri delle realtà del quotidiano che ho vissuto come piccolo fratello. Però ringrazio perché mi ha dato anche la realtà di vivere, per esempio ho vissuto in Sardegna 7 anni che facevo anche il becchino, quindi ho conosciuto il metodo di fare le fosse, di seppellire i morti concretamente. Qualche volta mi è anche successo di fare tutto il servizio, no? Era un piccolo fratello, non avevamo la parrocchia, ma siccome a volte il parroco mancava, allora andavo a dare l'unzione degli infermi, poi la messa e poi anche... perché allora scavavo proprio ancora le fosse, adesso hanno fatto, è un piccolo paese, Ortana, hanno fatto delle tombe di marmo, una cosa assurda, comunque a quei tempi sì. Ecco, volevo dire questo, proprio dal monastero, vorrei leggere subito una poesia, lo scritto più bello che poi è riportato nel libro alla fine, che presenta un po' questa figura. Tu sei la mia libertà, tu hai spezzato le mie catene ed io sono divenuta come una casa senza mura, senza porte, una terra senza frontiere, un campo senza steccati, senza recinti. Dentro di me c'è un luogo vasto, infinito, dove il sole non tramonta mai e le ombre sono quelle dolcissime degli alberi della vita. Ecco, ancora una parola, ringrazio di poterlo dire anche a voi questa sera, questa amicizia che dura da 45 anni e più, e ringrazio di aver scoperto di essermi poi impegnato perché per 40 anni ricevevo queste cose, mi aiutavano eccetera, ma non pensavo di poterle pubblicare, cioè di poter. Poi a un certo punto, tra l'altro leggendo, avendo frammenti di vita di Parigi per aver raccolto, e mi sono detto ma perché non portare a conoscenza di tanti questo straordinario grido, questo straordinario canto di vita che sono i suoi scritti. E allora sono andato a ripescare perché io sono un disordinato in schiena, quindi non tengo, andato a ripescare un po' di qui, un po' di là, l'ho preso dal libretto delle poesie che sono riportate anche qui, dei canti che sono riportati qui, e ho cercato di dividere in quattro. E mi è venuto questo titolo: Come un fuscello che danza nel vento. Come un fuscello che danza nel vento, anche da. Perché ve la leggo anche questa poi, perché mi riduco a dire delle cose in modo che riusciamo a parlare tutti. Come un fuscello che danza nel vento, l'uomo sulla terra, una foglia che trema e mentre cade rivela una sublime e misteriosa bellezza. Come un fuscello che danza nel vento. E penso che la vita di Chiara Patrizia e la nostra vita sono proprio come un fuscello che danza nel vento. E pensandoci un po', penso che nella sua vita, e poi l'ha espresso attraverso questi canti, queste poesie che ha scritto, che continua a scrivere, e anche adesso le dicevo, chissà se un giorno pubblicheremo, ma te lo dico. Ho scoperto una donna prima di tutto, prima che una cristiana, una suora, una monaca, una donna che è rimasta donna e ha sviluppato la vera umanità femminile attraverso proprio la vita in monastero. Incredibile, ma e anche tutto quello che sarà bello poi che conosciate poi queste poesie, questi canti. Questo libro, come dicevi tu, è qualcosa da studiare o da leggere così. Io per esempio ne ho visto molti altri a cui abbiamo presentato, che abbiamo donato, lo tengono sul comodino e si apre così a caso, si apre e colpisce sempre, perché i suoi scritti, i suoi canti, le sue note musicali di questa orchestra che era, vengono dal profondo e riguardano tutte le persone. Non è una donna di chiesa nel senso
emozionale,
è una che è andata oltre i confini delle etnie, delle religioni, e che attraverso i suoi scritti coglie proprio i sentimenti, i sogni, i desideri, le speranze che abitano ogni figlio e figlia di Adamo ed Eva. Lei ha titolo, si è presa come Chiara Patrizia della Chiesa ed ha fatto la professione di religiosa proprio il giorno in cui aprivano il concilio. Ed è questa l'ha segnata per sempre, nel senso che secondo me è riuscita e continua a riuscire a esprimere, a vivere quello che abita, il mistero che abita ogni persona umana, che abita che sia cristiano, che sia musulmano, che sia. Questo per me è poi il grande suo valore, poi lo dirò ancora dopo. Questa dimensione di vera umanità, legata però sicuramente alla roccia che è Cristo. Legata a questa nota, le sue note musicali, i suoi canti sono legate a una nota fondamentale, stupenda, che è Dio, ma Dio, il Dio di Gesù Cristo. Il Dio di Gesù Cristo è un Dio di Gesù Cristo. Gesù Cristo ci dice chi è Dio. Gesù Cristo l'uomo, Gesù Cristo. No, però lei questo l'ha sentita, ci siamo trovati veramente sempre molto in profondità su questa. Non è tanto che Dio è Gesù Cristo, Gesù Cristo è Dio. Gesù Cristo, se vogliamo conoscere qualcosa, e nota lei nei suoi scritti, viene fuori questa dimensione di soglia davanti al mistero, davanti a Dio, non conosco, non so. Di sta sulla soglia, sta in cammino, sta peregrino, sta sempre in ricerca, eppure nello stesso tempo già conosce, non so come dire, conosco, ma e questo è, per me è stato uno dei grandi motivi che mi ha aiutato a continuare nella vita, a vivere la mia vita anche un po' di pellegrino. Siamo pellegrini ospiti del mondo, lei lo sente molto e lo esprime attraverso questi. E allora è anche interreligiosa, non ci sono più, avete sentito, non ci sono barriere, potremmo dire è una donna sociale, nel senso che dal monastero, attraverso anche l'incontro con voi, eccetera, riesce, è molto amica di Alex Zanotelli, non so se per dire, o di, ecco, questa dimensione dove dal profondo porta, ed è qui che siamo chiamati tutti, perché esternamente possiamo fare anche tante cose, ma se non l'abbiamo vissuta dentro, digerita dentro, questa universalità, questo soffio di respirare la vita con i poveri del mondo, ecco, e lei queste cose le ha vissute e le esprime molto bene nel suo libro. Adesso poi avrò l'occasione di leggere, magari avremo l'occasione di leggere altre poesie. Vorrei proporre con semplicità di dire una parola che mi viene spontanea, scusate un po' il metodo, e dopo che abbiamo detto, una parola che mi viene così, perché magari pensando che sono qui, cos'è? Una parola, e poi da questa parola rifacciamo il giro e magari ci presentiamo, così ci conosciamo un po' meglio, e se vogliamo spieghiamo un attimo, chissà perché ho detto questa parola. Vuoi cominciare tu? Una parola.
Semplicità. Viene.
Quello che ti viene. Acqua.
Acqua. No, non capisco.
Acqua.
Non è detta quella canzone, perché c'è un riferimento particolare.
Una parola, poi la spieghiamo dopo. No?
Nostalgia.
Armonia, silenzio, gioia,
silenzio, sempre una, silenzio,
non c'è ancora una dietro, puoi metterti davanti,
ricchezza interiore,
silenzio,
si può anche ripetere la parola che ha detto un altro, che...
questo, puoi andare
qui, tanto la spiegazione è poi diversa, per cui.
Bellezza,
misericordia, amicizia, apertura. Francesco. Silenzio,
condivisione,
nuovo,
compassione,
convivialità.
Adesso
cerchiamo di essere brevi, però di capire
chi sei. Perché ha detto la parola?
No, anche il tuo nome, se vuoi dire due brevissime cose.
Vabbè, Maria, abito qui a Roma, conosco Tommaso da tanto tempo, da quando andavo a Spello, e poi mi è risuonata questa parola semplicità. Proprio perché si può stare insieme con semplicità, cioè la vita è semplice, siamo noi che ce la complichiamo, e poi invece nella semplicità si possono costruire relazioni, rapporti. Questo non direi altro.
Sono Chiara e ho pensato a acqua perché...
No, spera, dici qualcosa Chiara. Di più, va, perché...
Chiara, Torre Angela.
Torre Angela.
Roma. E ho pensato acqua pensando che la fecondità è qualcosa di complesso anche dal punto di vista proprio biologico, ma è anche qualcosa di semplice, nel senso che può essere data da cose semplici come l'acqua.
Bicchiere d'acqua dato.
Sono Anna Polverari.
Qui, la fondatrice della
parrocchia, no, fondatrice no, no, insomma, no. Una dei primi, diciamo, insieme a Parisi e Maurizio, mio marito,
Maurizio Polverari,
dell'associazione di continuo.
Ma è bello conoscerci un po'.
Continuo a vivere qui nel quartiere, quindi faccio parte di questa parrocchia e ne vivo l'esperienza un po' più forte. Ma la scelta mia è caduta su nostalgia perché forse avrei potuto dirne due,
sì,
inquietudine
sì.
E nostalgia, no? Perché vivo proprio una un'inquietudine per la mancanza di non so come dire, per il bene e il bello che mi è stato concesso di vivere. E c'è da fare tutto un discorso per dire, vabbè, accontentati e cerca di prolungare, no? Almeno se non altro con l'ascolto, col silenzio, eccetera, no? Questa bellezza, insomma, questo bene di tante che si è vissuto, no? Però in questo momento mancano e questa mancanza provoca non è troppo forte la parola ribellione, però provocano proprio un'inquietudine terribile che azzera tutto in certi momenti. Non quello che vive, perché quello il desiderio c'è sempre, no? Ma si azzerano tutte le forze, le energie, no? Che vengono dallo spirito. E...
Sentiamo anche poi gli altri, ci aiutiamo a Vicenza. A Vicenza. Sì. Sentendoci e ascoltandoci gli altri. Forse viene fuori anche la spinta ognuno di noi a sentirci di vivere oggi, nonostante tutto, proprio forse nelle ferite, passa la luce. Viene fuori la luce dalle ferite. Sì.
Antonio, non sono di Roma, ma sto qui dal 15 giugno del 1970.
50 anni qua.
Sono venuto qui a Roma e poi ci sono restato. Sono venuto ospite.
E pellegrino.
Questa ospitalità poi è continuata facendo parte della associazione, questo gruppo di studenti che stanno qui,
un po' cresciuti,
è stata un'esperienza bellissima perché c'era così, questo Pio Parisi che mi ha ospitato, cioè lui è ospite,
sì.
Io ospite, poi gli altri ospiti. Questo un aneddoto raccontato da te.
Sì.
Dell'Africa, Tanzania, questa donna che aveva partorito durante la notte.
Ah, l'hai detto. Sì. Sì, sì, in Tanzania.
Il bambino. E dice stanotte abbiamo avuto un ospite,
sì. L'avete letto?
Sì.
Sì.
Poi prende il trespolo lì, no? La sedere e te lo mette in braccio.
Lo mette in braccio. Bello. Ma mi aveva colpito molto.
Questa cosa veramente mi ha colpito perché sono tempi in cui non so come dire. Questo senso dell'ospitalità pare che non è molto di moda. Io certe volte, perché io ho scelto la parola arrendersi, no?
Arrendersi.
Perché certo mi arrabbio, non riesco a capire, no? Vorrei che le cose andassero come le penso io, no? Però poi dico, ma insomma, fermati, insomma, cerca di
pazienza,
di capire, no? È l'esempio di Fortiara.
Sì, tu mi dai molte cose su questo.
È importantissimo, insomma, nel senso che più che l'impegno politico, il ragionare sulle cose, no? Bisogna viverle. E non è facile. Per cui questa serie di canti, di riflessioni di Suor Chiara mi hanno aiutato a capire anche queste cose, diciamo, che sono alla base, insomma, e che un'altra cosa che ho visto è la leggevo l'interconnessione, no?
Sì.
A me sembra che ci sono queste persone, no? Per me è andata così, insomma, è partita da Pio Parizzi, no?
Sì.
E mi sono sempre chiesto, dirà, che cos'è questo legame che porta un gesuita così a cioè, siamo andati a dormire, io sono in macchina e dice tu vatti a vedere la città, no? Io facevo questi incontri e sono incuriosito, no? Poi ho visto che ecco Pio Parisi e ho cominciato ad apprezzare Suor Chiara questa vita nuova e mi sono incuriosito, insomma, e vedevo che Pio ogni volta che arrivava la letterina con la poesia la presentava, cioè, dicendo guardate che questa qui ha capito più di tutti.
Sì. Posso leggerti una conosco profondità nuove di silenzio nelle quali vivere l'incontro con tutte le cose, l'incontro è la realtà quotidiana vissuta come bene, come incontro, eccetera. Questo, ma andiamo avanti, poi avremo tempo di prendere.
Mi chiamo Giovanna, conosco Anna e Maurizio Polverari da quando eravamo giovani e in questi ultimi anni sono venuta a far parte di questa associazione, facciamo gli incontri di discernimento e conosco ormai diverse persone, insomma, qui del gruppo. E la parola che mi è stata suggerita proprio dalla poesia che hai letto tu, quella del come un fuscello che danza nel vento, l'uomo sulla terra, una foglia che trema e mentre cade, rivela una sublime e misteriosa bellezza. Quindi l'armonia intesa come bellezza, come pace, come soluzione del mistero, e mi sembra che tutte le parole che sono state dette convergano in questa. perché effettivamente nel silenzio, che poi è la parola che ricorre in tutte le poesie quasi, no? Tutte le poesie. E attraverso il silenzio, quindi la meditazione, lo scendere in se stessi nella profondità, ha trovato qua, cioè lei è sempre, si pone il problema, però sembra che l'abbia quasi trovata questa soluzione, anche se insomma c'è ancora la porta lì da varcare nell'ultimo giorno, e quindi c'è sempre la speranza, anche in tutte le poesie c'è la speranza del seme che rinasce dalla cenere, della perla, no, nascosta, e quindi c'è sempre questo senso di vita, di bellezza, insomma quasi di adorazione, e quindi mi sembrava quella la parola.
Bene, andiamo avanti. Quello che hai detto, sempre nella poesia, incontro con tutte le cose, una profondità dalla quale non posso più risalire, ma più in basso c'è una luce che è più chiara del giorno. Vedi quello che dicevi? Andiamo avanti.
Allora, mi chiamo Paola, sono venuta a conoscenza di questa associazione un po' di anni fa, grazie a Giovanna che mi ha portato qui, e io non posso partecipare a tutti i giorni di martedì quando fanno altre riunioni, ma vengo solo l'ultimo sabato del mese, per me. Cioè, con molto molto piacere, e veramente faccio i salti mortali pur di venire, anche se ho degli impegni successivamente, perché quando vengo qui sto bene. E ho parlato del silenzio, perché da bambina non parlavo mai, quanto parlavano tutti in casa, e io ho ascoltato moltissimo, ho avuto esperienza di persone che venivano a piangere a casa di mia mamma perché lei li confortasse, e quindi ascoltavo in silenzio tutto ciò che accadeva intorno a me, anche se ero bambina. Ho avuto un'esperienza di vita, posso dire, perché persone divise dal marito, persone che avevano perso il marito, non la divisione, ma proprio la morte. Quindi la mia amica cara, a 5 anni, ha perso il papà, io me la ricordo quella notte. Quindi queste cose mi hanno abituato al silenzio. Sono una chiacchierona, però, Mi conosce, lo sa. Parlo molto e volentieri, però so anche tacere, perché ho vissuto in famiglia, vivevo con mia suocera, mio marito, mia famiglia, eccetera, e ho imparato i silenzi. I silenzi costano molto, però mi costava più discutere, perché poi dopo la discussione sto male e vado a chiedere scusa alla persona con cui ho discusso. Allora ho pensato che stando zitti invece imparo di più io, però imparo anche di più l'altra persona, perché quando vede l'altro che non attacca, si calma e si abitua a... Ho delle nipoti in età adolescenziale, ho cresciute, quindi sono abituata anche loro a questo, perché ho usato loro, però sanno come la penso io, mi chiedono scusa, e quindi nonna non ce l'ho con te, e quindi già è qualcosa per me, vuol dire che qualcosina hanno imparato anche dai miei silenzi, perché penso che anche questo sia utile. Poi ripeto, ho insegnato, quindi non sono stata in silenzio, anzi volentieri parlavo, certo, ma ogni tanto torno ad esserlo, perché sto sola, vivo sola, anche quando incontro lei, loro, così, però in linea di massima sono solo e sto in silenzio, e questo mi aiuta anche a meditare, però ad essere triste, perché sto tanto in silenzio, penso troppo e poi dopo mi rattristo. Questa è la conseguenza del grande silenzio, anche se vabbè, io non sono una mistica come la suora,
no,
sono più vicino a un essere umano. No, che però essere umano sì.
Il silenzio è una cosa molto misteriosa e profonda, e c'è anche un parlare che non rompe il silenzio, e c'è anche un silenzio che è un fracasso.
Sì.
Quindi attenzione.
Sono Alfonso, vivo nel quartiere africano qui di Roma. Ho il piacere di frequentare gli incontri di Padre Pino Stancari qui.
Ah.
e sono stato gentilmente invitato qui a questo incontro. E, dicevo di ricchezza interiore perché la prima cosa che mi è venuta in mente pensando a queste poesie, a questi canti, a questa suora, perché ricchezza ovviamente di luce non propria, ma ricca di luce che viene e nella quale è immersa. Leggevo tra gli altri un passo che dice: la nostra identità è sempre in trasformazione e in movimento, un movimento che va verso il bene, e in questo bene siamo immersi e sommersi da sempre e per sempre. Quindi è questo poi che genera la ricchezza e la capacità di contemplare e di essere, di voler essere immersi e sommersi da questo bene.
Bello. Non lo ritrovo subito, ma su questo siamo abbracciati dal bene che supera ogni nostra comprensione. Non sappiamo neppure come chiamarlo, questa piccola parola bene. È solo un riflesso del torrente della vita che nel suo scorrere travolge e porta via ogni male. Lo getta negli abissi del mare, della misericordia e del perdono che fa nuove tutte le cose. Ecco, per solo per... Andiamo avanti.
Allora, io sono della Teresa. Praticamente io conosco Pio, padre Pio, da quando avevo 13 anni. Ho vestito ancora tutto lungo e quindi siamo cresciuti, poi ci siamo incontrati con Roberto, ci ha sposato, insomma siamo qui nel gruppo. E io ho scelto la parola gioia, però sempre accoppiato col dolore. La gioia, insomma, si capisce, uno è gioioso quando sta bene, quando le cose vanno bene, sei serena, sei contenta, e un po' meno, diciamo, gioiosa si è quando si è dentro invece al dolore. Dolore personale delle persone che gli stanno accanto e del dolore del mondo. E nel Vangelo Gesù continuamente ci dice: non abbiate paura. Però per me è difficile, non è facile, però mi viene pure. Spesso Pio ci diceva una frase del, non so se è un salmo, stai in silenzio davanti a Dio, e spera in Lui. E io penso che questo è forse la maniera per vivere ed essere gioiosi anche nel momento, insomma, di grande tribolazione.
Scusate se approfitto, poi non è grosso. Scendere nel profondo di se stessi, dove l'abisso dell'uomo tocca l'abisso di Dio, assaporare i tremori, i dolori dell'uomo, senza evasione. I tremori della canna battuta dal vento, del filo d'erba che al mattino fiorisce e la sera è già secco, i brividi del fiore di campo che solo per un'ora conosce i bagliori della bellezza, ascoltare il meglio dell'uomo che invoca aiuto, il suo lamento e il troppo patire, imparare il coraggio dell'abisso, e al fondo ci sono le orche del passaggio di Dio, invisibile agli occhi, e danno gioia.
Senti, mi dai la pagina per favore.
52-53.
Ok, va bene.
Scusate se approfitto per il mondo.
No, bene, così. E allora io, come già anticipato qui, mi chiamo intanto Roberto, come anticipato sono da Teresa, sono il marito, e io conosco Padre Pio pure da tanti anni, lei lo conosce un po' di più, ecco, rispetto a me. E quindi per noi è stato fondamentale, insomma, l'incontro con Pio e l'incontro con la comunità. E allora erano gli studenti poi sede, insomma, gli amici, il cammino è fatto insieme, è un cammino che ha inciso molto nella nostra vita, ci ha cambiato, insomma, spero insomma bene. E il silenzio è la parola che ho pronunciato prima, e avrei voluto unire al silenzio l'azione. E il silenzio, tra l'altro, era uno degli argomenti fondamentali di Padre Pio, era uno dei filoni delle meditazioni, dei suoi scritti, di tutta, diciamo, la sua azione. E per questo penso si sia ritrovato molto con Suor Chiara Patrizia. E il silenzio, ecco, io vedo nel silenzio la maniera per cogliere effettivamente l'azione di Dio. Tante volte non si coglie, si parla molto, si chiacchiera, anche tante invocazioni, anche religiose, Dio ti aiuta, Dio ti avvicina, Dio... Alla fine, tante volte creano qualche cosa che è un po' spazionato, no? nella nostra percezione. Il silenzio invece ci porta a cogliere, almeno così credo, meglio... Perché Dio agisce nel silenzio, e in fondo anche il Vangelo ce lo dice, sì, Dio è Gesù Cristo, perché andiamo a passare il silenzio, insomma, la sua stessa venuta era tutto sommato molto silenziosa, insomma, eppure è venuto, ecco. E quindi per questo, diciamo, credo che...
Mi sento la parola silenzio?
Sì, ho scelto la parola silenzio, sì. E per questo, insomma, l'ho scelta. Peraltro c'è un po' un parallelismo tra una poesia che hai letto prima, sì, di Suor Chiara, quando lei dice trovo la luce, sì, in fondo, no? E questo. E mi ricordo che una meditazione di Pio, lui diceva, scendo e trovo i detriti, no, della mia vita, quindi anche quel fracasso che dice, sì, tu, no?
Sì, sì.
Però al di là di questi detriti, alla fine, in fondo, c'è un qualcosa di chiaro che scorre, un limpido, una fonte, una sorgente. Quindi questa è la brevemente, insomma,
regolata sul silenzio, così.
E perché?
Silenzio, umile e coraggiosa profezia in un tempo dove le tante parole sono inutili suoni. Resistenza pacifica che tesse trame nuove al vivere su una terra dove diventa gioioso abitare. Il silenzio.
Mi chiamo Massimo e vabbè, sono qui per Pio perché ho studiato dai gesuiti, lui è arrivato a scuola Sorero quando io ero, è arrivato come gesuita, quando io ero in seconda media, vabbè, poi fino a un certo punto ho seguito il fratello, poi mi ha sbattuto, quando sono andato all'università, ora vai il mio fratello, insomma, e ci sono rimasto più o meno. E mi è venuto in mente apertura perché la prima volta che Pio mi ha parlato su Chiara Patrizia è la persona più aperta con la mente più aperta che io conosca, vive in un monastero chiusa fra quattro mura di clausura,
sì.
Ma non conosco nessun altro che sia
in la terra.
E poi sono andato con lui, il gruppo eccetera, a trovarla e ho visto che l'apertura era, come dicevi te, totale, non la mentalità aperta, come si dice in genere, ma l'apertura proprio a tutto, all'universo e in tutte le direzioni e a chiunque, e in ogni, su ogni tema, in ogni argomento. E insomma lascia, tante volte si sbalorditi, perché uno, insomma, abbiamo sempre l'idea che il bene o il male, le volte di natura sono preziose, pregano, però insomma, sono chiuse. E invece tutto era tranne che più era, insomma, ho scoperto che era, poi conoscevo tranne che più. E poi questa apertura è appunto non solo nell'universo, ma all'aldilà. C'è quella poesia nel primo libretto, quello
sì,
che avevamo l'altra volta, ci ha colpito moltissimo. Nella sua vecchiaia, nella sua malattia, eccetera, dice: dagli strappi della tenda si vede il sole, si intravede il sole, spiazzi di luce, eccetera. Che, beh, insomma, ora che è in vecchio mi fa bene. E poi l'apertura più grande, una delle ultime volte siamo andati a trovarla chiacchierando. Ma insomma, per me non c'è distinzione. Cioè, le sorelle mi chiedono: ma quando verrà lo sposo? Ma non c'è distinzione fra ora, dopo, cosa. La vita è una, è la stessa vita e continua, e continuerà così. Non, saremo quello che siamo in un'altra forma. Insomma, non c'è più, mentre poi tante cose parla della la porta, però poi questa è una convinzione che insomma la vita eterna è già cominciata, insomma.
Conosco
Franco. Franco Torrangela, ho conosciuto Pio Parisi, chi si è guardato da questo gruppo, molto dopo di voi, però con,
molti grande, anni fa.
Con grande piacere, con grande piacere, e questo piacere aumentava tutte le volte che Pio portava qualche scritto di Suor Chiara Patrizia, oppure ho parlato con Suor Chiara Patrizia e tutte le cose che... Cioè, era interessante l'incontro con Pio Parisi a prescindere. Ma poi quando parlava di questi scritti, leggeva questi scritti, queste cose, si accendeva un'altra luce, si accendeva particolarmente bella, che mi ha sempre colpito. E io la parola che mi è venuta in mente è la parola bellezza, in riferimento a questo libro, perché tutto quello che tratta questo libro è bellezza, bellezza pura. Io penso che noi siamo attratti dal bello, e se c'è un bello con la B maiuscola, noi non possiamo non essere attratti da questo bello. E penso che un po' tutte le cose che sono state dette, no? C'è il bianco e c'è il nero, ma alla fine è bello il bianco, ma forse è bello anche il nero. È bello il prima, ma forse è bello anche il dopo. Cioè c'è una apertura che, come stava dicendo adesso Massimo, c'è, non pone limiti, c'è questo in tutte le persone, in tutte le cose, nella complessità della vita, nella complessità delle cose, e nella semplicità di un disegno che ci porta verso questa luce, un cammino che è bello, lo stesso cammino, ma non c'è bisogno di arrivare, noi già stiamo in questo bello. Se il mio cammino si fermasse qui in questo momento, io avrei toccato già il traguardo, potrò camminare ancora per anni e starò sempre vicino a questo traguardo. Ecco, questo libro sua Chiara Patrizia, perché il libro è lei il fondo,
sì.
ci porta a vedere questo. Ecco, la penso come la persona che è stata capace, forse non l'unica, ma una persona che è stata capace di mettere in ordine le parole che comunque c'avrei dentro di me, ma lei è capace di tirarle fuori e dà un senso a questa cosa. Allora la bellezza è, ci trova senso in questo.
Grazie. Dentro il fluire della storia, il susseguirsi dei giorni, io vivo la bellezza. Nel tempo senza tempo conosco l'ineffabile interconnettersi di tutte le cose e il divino mistero di bellezza che tutto avvolge.
Allora, io mi chiamo Francesco e ho cominciato a collaborare con Padre dei Paesi da quando stavo insieme ad altri alla casa dello studente, quindi parliamo del 65-66, perché frequentavamo la cappella dell'università quando lui era cappellano, no? E poi l'anno successivo, insieme a Padre Pio, un gruppo di studenti, tra cui Maurizio un anno prima veramente, si è avviata diciamo l'esperienza degli appartamenti che ospitavano i fuori sede, e soprattutto proveniente dal sud, le persone che avevano più bisogno. E nel vivere questa esperienza, diciamo, degli appartamenti, quindi dove si studiava allo stesso tempo, e questa è stata la grande fortuna di tutti noi che abbiamo partecipato a quell'esperienza, è stata, diciamo, una fase in cui ci siamo arricchiti moltissimo, non solo perché abbiamo studiato ognuno le proprie discipline, ma soprattutto sul piano spirituale e sul modo di leggere, diciamo, il mondo, no? Perché
sì,
succedeva nel mondo. E questo ci ha dato una forza che ancora oggi io, ma penso tutti noi, ci ritroviamo. E io non ho letto le poesie di sua Patrizia, grazie, ma ho assistito ad alcuni incontri che sempre il nostro gruppo ha fatto con lei a Urbino, e la sensazione che mi ha dato è questa, cioè la misericordia, cioè un atteggiamento in tutte le sue discussioni, i suoi interventi, aveva un atteggiamento di misericordia verso tutti, verso il mondo, cioè, e non solo come atteggiamento, ma anche una misericordia attiva, no? Nel senso di fare quello che era possibile nel proprio contesto, nel proprio piccolo. Ecco, questo è il messaggio che ho avuto da sua Patrizia. Poi quando leggerò le poesie,
sì,
sicuramente ci saranno altri aspetti che magari qui sono stati rappresentati, ma insomma questo è quello che
grazie.
Giorgio,
io mi chiamo Giorgio,
ti devo ringraziare particolarmente perché viene dalla Calabria,
davvero bellissimo,
e camminiamo insieme anche se a distanza, non tanto poi.
Io avevo scelto la parola amicizia per diversi motivi. Intanto perché stasera ho avuto il piacere di incontrare tanti vecchi amici che non vedevo da tanto tempo, ed è sempre una gioia.
Amici vecchi o vecchi amici?
Vecchi amici. Non mettere le mani. Poi amicizia perché Roma continua ad essere per me prima ancora che la sede del Vescovo di Roma, è una città di amicizie profonde. Amicizia perché sono debitore nei confronti di Chiara Patrizia, intanto dell'amicizia, e poi per avermi insegnato, per averci insegnato che l'amicizia è un sacramento. E poi la parola amicizia perché nell'esperienza che ognuno di noi fa del discepolato è sempre più chiaro che l'amicizia è un contenuto di senso essenziale. Ecco, questi sono i motivi per cui mi è venuta in mente questa parola e questi sono i motivi che mi piaceva condividere con voi.
L'amicizia è il dono della missionarietà. La vera missionarietà passa nell'amicizia. O no?
Assolutamente.
Sì. Anche molte altre cose.
Nell'amicizia. Io vi chiamerò amici.
Bene. Sì, sì.
Grazie.
Io dovrei scegliere la parola ritardo, ma la salto. Scusate, no? No, avevo riflettuto perché mi era arrivato un preavviso che avrei voluto scegliere una parola, quindi in qualche modo avevo pensato alla parola sobrietà.
Sì.
Rispetto alla quale la riflessione che mi viene è che ci mancia personalmente, cioè questa mancanza di sobrietà nella vita personale, nella vita che vedo dei miei figli, rispetto alle cose, ma non soltanto rispetto alle cose, anche rispetto al linguaggio, che personalmente provo a uscirne, ma insomma di fatto anch'io poi alla fine esagero. E quindi questa difficoltà a dare senso semplice alle cose, riprendere quello che il Vangelo ci insegna, il vostro parlare sia sì sì no no.
Diciamo sul sì sì.
Quindi a Lorenzo, allenatore Angela, e ho conosciuto Pio Parisi attraverso Nino Patanè.
Nino Patanè.
E dal 2001 vivevamo con Franco per tanti anni.
Sì.
Di conseguenza ho conosciuto Patrizia e mi spiegava che quando qualcuno al telefono chiama che c'è Suor Chiara, e dice tutte quante ci chiamiamo Chiara al primo nome, Patrizia è quello che mi distingue. Allora quando sento Patrizia da subito una grande trasparenza da parte sua, totale. E mi raccontava che, essendo stata superiore del monastero e poi stata coordinatrice dei vari monasteri delle Clarisse, però quando stava per lasciare l'incarico di superiore, contrariamente a quello che aveva l'abitudine di fare, di aspettare i tempi per cui lei magari faceva emergere una cosa e poi aspettava che i tempi fossero maturi per poterla realizzare, nel momento in cui stava andando via ha fatto un colpo di mano e ha tolto le grate dalla chiesa, per cui una parte delle grate sono state tolte dal parlatorio, e gli ha detto forse i tempi non erano maturi, ma se non l'avessi fatto ci sarebbero ancora le grate, per cui dovevo fare questo colpo di mano. E nelle cose che racconta Patrizia questa apertura è veramente interiore, no? E io mi accorgo che un tempo l'apertura, quando pensavo da ragazzo, era qualcosa di testa, no? Popoli diversi, culture diverse, religioni diverse, abitudini diverse. Oggi mi accorgo che l'apertura è qualcosa di particolarmente importante. E in qualche modo nella vita tendiamo a crearci delle coperture, delle sicurezze. Poi ci sono dei fatti che qualcuno ti racconta della propria vita che sono così grosse che ti accorgi che per poter cogliere in profondità quello che la persona sta raccontando, devono cadere completamente le barriere e ti trovi male. La prima sensazione che hai è di una grossa difficoltà, perché improvvisamente ti trovi in un terreno sconosciuto. E però dopo percepisci che questa apertura è decisiva, cogli realtà che non avresti mai potuto cogliere se non perdendo queste difese.
Grazie.
Io sono Francesco, sono il figlio di Roberto e Teresa. Anch'io ho conosciuto Padre Pio. Partecipo anche da diversi anni agli incontri dell'associazione Maurizio Bovedani. E anche io ho avuto modo di conoscere Suor Chiara da Patrizia quando insieme con altre persone del gruppo siamo andati ad incontrarlo. Ho scelto la parola silenzio, avendo sì, forse in mente tutta l'importanza che gli dava anche Padre Pio a questa parola. Parlava addirittura di una rivoluzione del silenzio. Diciamo, prima la parola della persona precedente a me era apertura. Il silenzio di cui parla Pio, penso anche
aperto.
Chiara Patrizia, non è il silenzio, può essere tante cose, ci sono tanti tipi di silenzio diversi. Il silenzio necessario all'apertura, il silenzio come
capacità, è la porta di spalancata su Dio
e anche sugli altri. Capacità di tacere per ascoltare, silenzio che permette di ascoltare i rumori, quelli che si sentono appena.
Ecco, continuiamo così piano piano.
Io mi chiamo Maria Filomena, mi conoscono tutti come Merella, che è un diminutivo familiare, per cui...
Infatti, per me è meglio.
Infatti, però il mio nome per l'intero è Maria Filomena, sono calabrese anch'io, vengo da Vibo Valentia, quindi partecipo con mio marito, Francesco, mio marito, tutti gli anni agli incontri con Pino Staccari. Sì, lì, nella sigla
specialista dei salmi,
sì.
Non solo,
e anche qui degli incontri che si fanno in parrocchia. Io ho scelto la parola, conoscevo Pio, ma diciamo la mia è stata un'esperienza un po' mediata, perché sì, l'ho conosciuto, però forse ho imparato ad apprezzarlo di più attraverso i suoi libri e forse di più dopo la sua morte, perché diciamo che insomma prima sì, lo incontravo, però non sono riuscita ad instaurare proprio con lui il rapporto diretto. È stato sempre un po' un rapporto mediato, però sempre molto intenso. E ho scelto la parola condividere e condivisione proprio perché le parole che mi avevano, che avevo sentito prima, erano parole molto intense, molto piene, però il silenzio poi è stata la parola che di più, no, abbiamo sentito, e allora ho pensato a condivisione come condivisione del silenzio. La forza che ci può essere nel condividere il silenzio, oltre che la parola, perché chiaramente si condivide la parola, però dopo la parola c'è il silenzio, la condivisione del silenzio che dà senso alla parola.
Esatto.
E quindi questo, diciamo, in un momento come quello attuale, in cui si parla tanto, si parla sempre, si sta poco in silenzio, si riflette forse poco sulle cose anche belle che si dicono, ma se non si riflette, o che si sentono, ma se non si riflette, poi queste parole si vanificano, si perdono. Quindi la condivisione della parola nel silenzio può essere determinante, anche se, appunto, ripeto, può sembrare un ossimoro, ma non lo è.
Io parlavo di collazione.
Collazione.
Cioè, quando si mette insieme, sì. Stiamo facendo. Non collazione.
Mi chiamo Paolo, sono prete di questa chiesa di Roma. E vi ringrazio dell'ospitalità. E sono qui per l'amicizia con Alberto. E quel poco che ho conosciuto più Parisi è stato proprio attraverso Alberto quando ero nella parrocchia Santa Maria Maddalena dei Pazzi e animando un po' la realtà giovanile abbiamo avuto modo di incontrare io e di ascoltarlo. Di nuovo è l'espressione che ho scelto perché come essendo appunto arrivato in una realtà, insomma, per una nuova in realtà, non è poi così estraneo, no? Un po' per la condivisione che ho ascoltato da Alberto e da Tommaso, ma un po' perché poi ho trovato qui anche diverse persone che non immaginavo di trovare, amici della tenda e insomma. Poi i figli della vita sono sempre molto ricorrenti e intrecciati. E quindi di nuovo era anche un po' la percezione di trovarmi di nuovo in una situazione familiare di condivisione come quella che stiamo facendo, che Tommaso è sempre capace di animare anche con persone che non si conoscono. E così insomma, tante cose familiari in questa serata, ma anche poi mi rendo conto di nuovo trovare che anche giornate un po' faticose come questa, un po' dispersive, faticose perché dispersive, non perché ci siano state particolari fatiche, poi alla fine c'è qualche cosa di prezioso che ogni giorno ci regala. E quindi di nuovo la situazione come questa.
Ma io mi soffermo questo delirio, lo ritrovo in Sor Chiara, come da Stempio, come in Papa Francesco, che sia un po' l'itinerario fondamentale di novità di questa Chiesa, tutta da approfondire, la compassione. Compassione che appunto che poi significa misericordia. Siamo abbracciati dal bene, dice Sor Chiara. E quindi questa idea dell'abbracciare, dell'essere abbracciata, è una cosa che ho scoperto anche attraverso delle meditazioni meccaniche sull'abbraccio, sul corpo, eccetera. Come dire, sento l'importanza, la bellezza, la voglia di abbracciare, ma in un senso più ampio, cioè abbracciare, certo, certo, quelli che sono nei guai, quelli che sono, hanno ingiustizie, ma anche quelli che le fanno, quelli che stanno in miseria, quelli che magari non stanno in miseria ma sono altrettanti miserevoli. Come una cosa che sento, e questo vedo negli anni, questa cosa qui la sento più forte, cioè, che è una sorta di, come dire, rendersi conto della propria debolezza, della propria umanità, e quindi tenere conto che anche gli altri sono umani, e quindi che in termini psicologici si direbbe empatia. Però ci sono vari livelli che sono tutti, non so, contraddittori: empatia, compassione, misericordia, che cosa è importante.
Ma dovremmo anche alla fine ci abbracceremo.
Sì.
Tommaso, noi dobbiamo purtroppo, alcuni di noi devono andare via.
Scusa. Ah, dovete andare via. Sì,
scusa.
Però prima di andare via non mi ha fatto poi non avrei fatto
siamo umani.
A chi rimane sembriamo un po'.
Sì, sì, sì.
Allora, prima che facciamo parlare anche i nuovi arrivati.
Certo.
Non basta arrivare. No, abbiamo fatto il giochetto di dire una
parola. Ci abbiamo provato, sono interessati, non ci riusciamo.
Gli dice dove la parola, grazie.
Prima dice la parola.
Oh, la parola. No,
c'è anche da lui, no, perché non sappiamo, ci siamo persi poi.
Dove vivete?
Dove? No, si chiama Roma.
Ma la zona?
Dall'altra parte. A Boccea.
Una
bella passeggiata.
Lontanissimo.
No, è lontano e vicino allo stesso tempo. Dipende dal traffico. Oggi c'era il raccordo che...
Bene,
siamo insieme. La cosa che mi ha, entrando dentro un monastero di clausura,
sì,
la cosa che ci ha lasciato a me pure, ci ha lasciato più sbalorditi era il cancello aperto, il cancello del monastero aperto.
No, così.
Ma dove?
Morvino. No, ma conoscono bene anche la cara famiglia.
Sì, scusa. E poi siamo stati insieme a lei, e la cosa soltanto che ci divideva c'era soltanto, chiamano così, un ginocchiatoio lungo, sì, un bancone lungo, e lei stava dall'altra parte. Neanche sembrava di stare dentro un monastero di Clarisse.
Una foresteria.
Sì, una foresteria, sì. E poi è lei che era aperta, tranquilla, e parlava, cioè, non è che ci diceva qualcosa tipo
forse dobbiamo dicendo una stupidaggine, non è che sentivamo la
liberazione,
la differenza, la differenza tra noi e la religione, ecco, era molto alla mano, però poi i puntini gli davano abbastanza sì. Questo qui l'ho conosciuto in questa maniera.
Sì, io sono Patrizia e, diciamo, quando ho sentito è andato via il Signore di parlare dell'apertura,
ecco.
Io ho ricordato, a parte il cancello che poi ci è rimasta, perché siamo andati con Maria, siamo andati a riscuotere, siamo stati un paio di giorni, e questo cancello aperto si, perché veniva proprio da un convento di clausura, uno ha delle immagini, poi sì, anche lei, io la conoscevo, ci scrivevamo spesso, e poi una sera c'era anche tu, vaso della Pasqua, e hanno benedetto il fuoco e hanno aperto questa porticina, cioè c'era sempre, comunque c'era un divisorio, no, tra il mondo esterno e il convento di clausura, anche se solo sì, quel pezzettino di bancone. Però proprio per quello era un po' quello che dicevi te del silenzio, no? Che viene in un momento che comunque è denso, e allora l'ascolto diventa più forte, c'è, cioè anche il fatto dei contrasti, e questo è il contrasto tra il chiuso e l'apertura mentale prima sua, e poi anche fisica, quando stasera ha aperto questo cancelletto nel buio e abbiamo visto questo braciere col fuoco acceso e lei ce l'ha passato così nella porta. Sono immagini che dicono molto di più di tante altre cose che poi invece lei mi diceva quando io magari mi confidavo e spiegavo, e lei mi interrompeva e mi diceva vai con la mano così, cioè, e diventa vai ah. Cioè sentirlo dire da una suora che vive chiusa fa un certo effetto, insomma. Allora ho visto che tante cose sono le nostre paure in fondo, tutti gli altri problemi sono dei pretesti, e che lei ci aveva molto più coraggio. E questo mi ricordo che ciò è molto bello di Suor Chiara, affettuosissima. E ringrazio Tommaso che ci fa conoscere queste persone, personcine.
Chiara, tu ci dici qualcosa?
Io vi saluto, sono Chiara. Non ho conosciuto Chiara Patrizia, non ho conosciuto io a Parisi.
Chiara e basta.
Conosci noi.
Conosco voi, siamo qui a conoscere.
È una catena buona.
Buona, una catena buona.
Solida.
Sì.
Amici da parecchio tempo. Siamo stati in Corea insieme.
Ecco.
Cosa c'era, ti ricordi?
In Corea c'era l'incontro su
interreligioso
sull'ecologia e sulla salvaguardia del creato.
Siamo, che anno era?
2 anni fa, forse?
No,
molti di più.
Nel 89.
89, sì.
Non è cambiato.
Salvaguardia del creato.
La serie La signorina Pedricetta non mi ha dato niente.
No, vabbè, si può dire, ci vuole qualcuno che porti avanti per
chiederla.
Bene, io cosa ho detto? Non ricordate più la parola che ho detto.
No, è vero, non è detta. L'hai detta?
Sì che l'ho detta. Va bene, intanto mi chiamo Tommaso. Mi chiamano Tommaso. Vivo ultimamente su un posto molto povero, dipende da cosa intendete per povertà, comunque sul lago di Garda, un paesino che si chiama Padengue. Non pensavo mai di finire da quelle parti, invece ci sono, dice nella Bibbia che quando sarai anziano vai dove? Però dopo i primi anni, che adesso mi trovo abbastanza bene, cerco di tenere conto di quello che mi hanno detto i miei fratelli, anche di quello che è scritto nel Vangelo: i poveri li avete sempre con voi. Dipende da come si vive in un certo modo, però è vero che dove si mette i piedi è importante, il luogo, il terreno dove da una certa tonalità. E comunque ho scelto la parola convivialità proprio per questa dimensione di convivialità delle differenze, che è una parola di Tonino Bello, non so se avete sentito, e anche perché trovarmi insieme con voi nella differenza di esperienze, no? Però mi sono trovato in Africa, ho vissuto anche in questi giorni, sono stato ancora 10 giorni in Togo con una famiglia, lei di Padengue, Michela, lui togolese, sacerdote del voodoo, animista, quindi con una spiritualità, una religiosità molto diversa, e fare esperienza, cercare di andare, cogliere, sentire, capire, vivere insieme nella diversità, però nell'amicizia, senza giudicarsi, senza vedere la religione diversa come un, subito come un ostacolo, ma anzi sentire questa convivialità. L'ho sentita con Chiara Patrizia fin dai primi incontri, 45-47 anni fa, adesso era nel 74, quanti anni sono? 75?
46.
Ecco, quando ho accompagnato, mi trovavo in Sardegna, ho accompagnato una ragazza della Sardegna al monastero di Urbino, e lì è stato il primo incontro. Lei, Chiara Patrizia, era portinaia allora. E questa convivialità, nel senso di lei in monastero, io piccolo fratello a vivere un po' una realtà nel mondo, proprio a contatto con la gente, la spirituale dei piccoli fratelli un po' porta a vivere il quotidiano, l'amicizia con i piccoli, con i poveri, con tutti, ma lei invece in un monastero lontano sembrava dalla realtà. In realtà ho sentito che invece stava facendo lo stesso cammino in fondo, e questo mi ha aiutato a continuare l'amicizia e quindi a portare avanti. Poi alla fine, 2 o 3 anni fa, di decidermi di raccogliere un po' delle poesie, tra l'altro anche quelle già pubblicate, ma poter offrire, ed è stato un dono anche per me di ritrovare questi scritti, rileggerli in maniera diversa, in maniera più cosciente, perché a volte quando li ricevi così, leggi, passi, ti colpisce, ma almeno così mi capitava, no? Poi invece riprenderli e sentirli, ho sentito un nutrimento straordinario, e mi sono detto, ma guarda cosa ho perso, qualche volta, cioè, convivialità, e vorrei, desidererei vivere un po' questa convivialità, che vuol dire anche gioia o gioia, conviviale, la messa insieme, i pasti insieme, convivialità del cibo, convivialità dei pensieri, ma una convivialità che dice non discussione. Qualcuno chiede, tu che accennavi a discussione, no? Che porta convivialità anche riguardo alla parola di Dio, per esempio, noi cerchiamo, è una piccola cosa, ma non alla messa non facciamo più la melia, cerchiamo di condividere, no, la parola, che non è discussione, diventa quello che io sento, che io percepisco, che lo comunico, l'altro in silenzio, accoglie e così viceversa. Non mai di cadere nella discussione, la discussione divide. Invece, e questo anche mi ha aiutato molto Chiara Patrizia con certi suoi scritti, ecco, convivialità delle differenze, hai ragione. Allora, volevo leggervi anche, ma forse qualcuno di voi ce l'ha preso tu il primo dialogo.
Ah sì,
allora non lo prendo.
No, è bello perché... Quello mi ha colpito molto.
Sì.
Posso dire, proprio rispetto anche al nostro piccolo gruppo, no?
Sì.
Dove spesso non riusciamo a, come dire, a tacere, a fare silenzio, ad ascoltarci. Per cui ci sono degli scontri anche notevoli, e a me mi tocca spesso fare il moderatore, ne vado per le prezzo. E allora possiamo leggere?
Sì.
C'è
la pagina
di segnare, no?
82.
Molto colpito, questo l'ho anche citata nell'incontro che abbiamo fatto.
Scusate un attimo, sì. Siccome Anna ha bisogno di sapere quante pizze deve ordinare, volete alzare le mani?
Chissà chi si ferma per mangiare le convivialità.
Alzate le mani, io la pizza. Due in più.
Allora,
Pino neanche. Pino. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, tu no?
No.
12, 13, 14, 42. Okay, adesso ne ordino altre due.
Benissimo.
Puoi leggerla tu?
Leggo io, colpito molto. Tanti ne abbiamo detto.
82.
Il primo dialogo interreligioso e interculturale è tra noi, sorelle, anche fratelli, diciamo. È da casa propria, con se stessi. Ma con se stessi, questo mi colpisce molto. Che comincia il dialogo interreligioso nell'accettazione concreta e quotidiana delle diversità che sono proprio irriducibili come tali, ed è solo l'amore capace di gettare ponti senza bisogno di cambiare l'altro. Il perdono vero è la possibilità di perdonare l'imperdonabile, come è la diversità. L'imperdonabile non sono solo fatti gravi, delitti, ma nel quotidiano il diverso. E anch'io per vivere devo essere perdonata, accettata nella mia irriducibile diversità. Se posso aggiungere una piccola cosa che mi colpisce molto negli ultimi anni, avendo degli amici, uno è morto qualche giorno fa. Tanti amici che, o lo dicono esplicitamente, o non lo dicono, non credenti, o sedicenti non credenti, che sono dei ricercatori in genere, quelli più.
Certo.
E mi colpisce molto, cioè come è importante che io non li giudico, infatti non li giudico, forse li giudicavo un po' di anni fa, e come riesco a cogliere il senso, come dire, di una ricerca, anche sofferta, certo, più sofferta, certo, della mia. E c'è un ricordo di Pio che un po' di tanti anni fa stava leggendo un bel librone, e lo guardo lì, dico, questa è la rivista degli atei, dico, Pio, ma che cavolo leggi? E lui mi fa, guarda che si può imparare molto
dagli atei.
Lo ricordo, questo ricordo.
E poi c'è da tenere presente quello che il cardinale Martini diceva sempre: se sei ateo, se dici di credere, dubita. Se dici di non credere, dubita.
Giusto.
Questa è molto nello
spirito di Ricciare.
Dobbiamo vogliamo fare un canto?
Sì.
Poi continuiamo con le letture.
Francesco c'ha pure la chitarra,
sì.
Cosa ci proponi? Io ti ho fatto delle cose, quale scegli per prima?
Scegliamo insieme quello che mi piace di più, Dolce Sentire,
sì, oppure,
oppure aspetta.
San Damiano,
no,
oppure Grandi Cose,
Grandi
Cose,
Grandi Cose,
Grandi
Cose,
Cose.
Grandi Cose,
com'è
quella Grandi Cose?
Grandi cose, allora?
Bardo e Grandi Cose, quello
che
vogliamo.
La sappiamo solo in due, ha detto lei, giustamente.
Sì, allora facciamo Dolce Sentire.
Ma solo le sorelle di
la fine. Fine.
Ah. Ecco, allora.
Bene.
Allora,
Dolce Sentire.
Dolce.
Dolce sentire come
appena torna, perché dalla prima lettura la ripete, pensa alla convivialità, ma poi
personalmente le altre però
la 93, la vecchiaia,
suggerire
la vecchiaia?
Poi tu vedi
questo.
Ecco.
93 allora?
Sì, beh, io ho detto questo.
Allora, chi è che tu hai già in da leggere?
io l'avevo scelto proprio questa qui.
Ah, soltanto
era Rembrandt.
Ah, e allora
quale pagina, scusate,
allora, 78.
Non c'è il numero,
Ah, perché c'era foto.
Siccome segue il 77 dovrebbe essere
sì. Non è scritto, ma c'è.
Sì,
dai Antonio, leggi. Ti ascoltiamo.
Imparare ad arrendersi. Imparare a capire quando le forze non ci sono più. E accettare di arrendersi, entrare consapevolmente nella evoluzione della vita in tutte le sue fasi, sentirmi vivere nella grande evoluzione dell'universo che si trasforma anche attraverso le nostre piccole diminuzioni o morti quotidiane, capaci pur nella loro insignificanza di muovere i mondi verso un compimento che apre la strada alla possibilità di generare sempre mondi nuovi. La creazione non ha inizio e neppure fine, è parte dello stesso divino mistero.
La creazione dal nulla. La creazione dal nulla. La ferita. Tu volevi leggere la pagina 28. Va bene.
28 si tratta.
Quando la vuole. 28. Beh, qui ce ne sono 4. Comunque.
Che bello.
28.
Allora, leggo questo due. Quando l'anima piange, le profondità dell'essere gemono e tremano, come smarrite. Le radici della vita sussultano travolte dall'onda che frantuma le fondamenta delle cose e apre voragini dove tutto, disfacendosi, si rinnova. E quella a fianco conosco come uno scorrere profondo di acque sorgive, un muoversi dolorante nel cuore della terra di forze d'amore, quasi un rumoreggiare lontano di voci di festa, di risvegli, come di gente che si alza e inizia decisa il cammino della libertà. È la Pasqua del Signore, il risveglio di quelli che dormono e il fiorire della vita nuova in ogni angolo della terra. Quindi nuova, la vita si rinnova, sempre questo senso grande di speranza, di rinnovamento. Poi tutte sono belle.
Pagina 93, posso?
No, certo.
Non l'ho letta, l'ho letta a casa, ma non l'ho letta per leggerla a voi, non so se ho rendo l'idea, quindi non so se la leggerò con espressione,
sì,
o cercate comunque di capire quello che
non ti preoccupare.
La vecchiaia. La vecchiaia è il tempo fecondo del silenzio. Il tempo dell'attesa a cui è dato di percepire la realtà di un altro mondo, che è qui, non è al di là. Fa parte dello stesso mistero in cui già siamo, ma è diverso, non lo possiamo vedere. A noi è dato conoscere solo la storia di questo tempo, solo l'adesso e il qui. Ma l'attesa ci dice che c'è un'altra realtà, che è qui, ma un qui altro, dove la vita del qui e ora è trasformata, ma è la stessa vita e io la percepisco, ne sento i richiami. Attendo il suo manifestarsi, attendo la vita in silenzio, perdendo poco a poco non solo le forze fisiche, ma la percezione di questa vita nel suo coinvolgimento nella storia del mondo. Sto perdendolo per fare posto ad un'altra realtà luminosa di vita. Attendo e nell'attesa vivo.
Una profondità enorme.
Una brutta vecchiaia.
Sì.
Anna, scusa, tu avevi pensato a qualche canto o poesia da leggere?
C'è un canto, cioè nella poesia un pezzo, e io mi ricordo c'è un bel canto, e dice alzo gli occhi verso i monti, da dove mi verrà l'aiuto,
l'aiuto al Signore che ha fatto cielo e terra.
Poi diciamo la prosecuzione di questo canto è scritto invece tra virgolette in una di queste poesie, però non ricordo la pagina. Passando per la valle del pianto,
riprendere lui, sì, io
lei ce lo chiede,
sì. Siamo in tempo,
ma se la vera lo facciamo,
cambia il sorgente,
siamo stessati.
Pagina 100 qualcosa che fa un po' da eco, quello che adesso ha detto lei.
100?
Attesa che vive nel profondo, dove riceve forza per rimanere nel silenzio, dove tutto è interconnesso e la vita si rinnova, perdendola. L'attesa è il respiro della vita, è la speranza, e il silenzio diventa comunione con tutte le cose.
Silenzio.
Il senso dell'attesa.
Io vorrei sottolineare, visto che intanto io non togliere lo spazio a nessuno, questa attesa, questo vivere in pellegrinaggio come pellegrini, questa non conoscenza, non conosciamo le cose ancora, e soprattutto neanche dobbiamo faticarci di conoscere con la testa a tutti i costi, ma questa vivere sulla soglia, nello stesso tempo avere già il gusto dell'eterno, no? Dell'oltre, ma sulla soglia, questo cammino continuo di ricerca, ma non affannata, non una ricerca serena, che dice già, Sant'Agostino dice, non mi cercherete se già non mi avessi conosciuto un po', no? E quindi in una pagina abbiamo già letto un po', 114. Quello che io so di me nel mondo è solo figura, che rimanda ad un mistero che non so. Chi siamo non lo possiamo sapere, la nostra realtà non coincide con la figura, la nostra vera realtà non coincide con quella che viviamo adesso, solo in figura. Questo non sapere è la luce, non l'oscurità. Una luce che non ci permette di vedere con gli occhi della ragione, ma qualcosa di più profondo in noi ci dice che quel che appare e sembra reale rimanda a qualcosa di più grande, che non sappiamo. Rimanda ad un bene che ancora non conosciamo, ma di cui facciamo parte, un bene che assorbirà ogni male. Ecco questa attesa, ma nello stesso tempo non l'attesa affannata o paurosa, no? Una speranza, credo che qualcosa di straordinario. Questo mi ha sempre aiutato molto.
Thank you.
commento che lei stessa fa a quella poesia, a quella tu sei la mia libertà, quella che abbiamo letto.
Che pagina?
Tu sei la mia libertà, e a pagina 136, il commento subito dopo, pagina 138. La via della libertà passa attraverso le grandi acque della tribolazione che purifica mente e cuore da ogni riferimento a cose effimere come può essere la ricchezza, il prestigio e il potere. Non è facile seguire colui che nella sua libertà sovrana ha posto sul mare la sua vita, la sua via e i suoi sentieri sulle grandi acque. Ma lui solo è il nostro Signore liberatore, Gesù Cristo, vincitore della morte, ultima grande catena che tenta di avvincere l'uomo. Su queste strade si conosce il primito della libertà che mette in moto la danza della comunione, che è accoglienza negli spazi sconfinati del cuore e del mistero della vita. E con questo cammino di libertà non è facile, abbiamo detto, non è facile. Però Gesù non è venuto a dirci che è facile. La via mistica della libertà è dentro la vita ordinaria, ha a che vedere con la natura, le naturali vibrazioni del creato, con i piccoli, i semplici, con l'imperfezione, con non ancora ordine, con tutto. La percorre a volte suo malgrado, chiunque umilmente alla ricerca della verità, dell'amore, della bellezza, della purezza, della libertà. Chiunque voglia camminarlo, veglia camminando sulla soglia del mistero. Questo è il commento di questo padre Eliseo Congoniano, che mi ha aiutato molto, è lui che ha compiuto adesso su tutto il fatto. E il suo commento finale, poi lo leggerete, la postfazione, molto bella anche. Proprio alla fine.
Sì.
Mi saluta e il suo Alermo dove siamo, sapeva che veniva qui e mi porta giù. Deve andare?
Allora gli mandiamo il nostro
grazie. Facciamo un altro, ah no, facciamo direttamente
l'altro canto. Facciamo un altro canto,
poi dopo un altro canto. Francesco, qual è il secondo?
Francesco, un altro caso.
Il terzo qual era?
Ma grandi cose,
grandi cose.
Sì, che lo facciamo anche noi.
Vabbè. Possiamo scegliere tra quelli che mi sono stati proposti.
Ogni uomo sente ciò
che è importante. Cioè, il dolce sentire già l'abbiamo fatto. Poi c'è la canzone di San Damiano.
Ogni uomo sempre. Non lo sapete.
E poi c'è grandi cose.
Grandi cose.
Grandi cose.
C'è anche grandi cose. Di sé, ma quello che
ha bisogno. Lo facciamo dopo. Lo facciamo dopo per concludere.
Una cosa un po' vivace.
Grandi cose.
Grandi cose. Dai, grandi cose.
È molto semplice. Ha fatto il signor Corrone. Ciao.
Dove
troverete? Ringrazio il mio signore.
Però non ce l'ho.
Grandi cose, grandi cose, dai.
Grandi cose fatto il Signore noi, ha fatto germogliare fiori tra le rocce. Cosa ha fatto il Signore per noi, ci ha riportati liberi alla nostra terra, ed ora possiamo cantare, possiamo gridare l'amore che Dio ha versato su noi. Tu che stai a stampare hai sollevato il nostro viso dalla polvere, tu che hai seguito il nostro pianto, nel nostro cuore hai messo un seme di crescita. Grandi cose ha fatto il Signore per noi, ha fatto germogliare i fiori tra le rocce. Grandi cose ha fatto il Signore per noi, ci ha riportati liberi alla nostra terra, e ora possiamo cantare, possiamo gridare l'amore che Dio ha versato su noi.
No, se c'è ancora qualcuno che ha un canto da proporre, che gli è piaciuto, che gli ha colpito, è il momento di farlo. Se no,
difficile.
Quella proprio.
Possiamo cantare senza chitarra.
Ma sapete?
Senza
chitarra. Non so le parole, non mi ricordo. Non
c'è nessun niente. Su internet.
Io proponevo anche di cantare il
Magnificat.
La strofa che si ripete.
Sì.
Adesso. Allora facciamo una
magnifica. Magnifica.
Dal fratello.
Facciamo una magnifica.
Ci sono pure gli accordi?
No.
Vabbè, adesso scusate. Tra poco arrivano le pizze. Dobbiamo rispettare il giornale. Non ce la facciamo. Magnifica.
Che facciamo?
Magnifica.
Se possiamo aiutarti, ma non riusciamo a aiutarti. Cantala tu,
cantala solo.
Lei è una maestra di musica.
Vabbè, adesso facciamo il magnifico.
Magnificat, magnificat, magnificat.
aperto, noi qui, aperto a Chiara Patrizia, diamo tutti la mano, aperta a chi? A tutto il creato che prega, agli atei, ai non atei, quelli che credono di credere ma non credono, aperta a tutti, a tutte le contemplative. Chi volete mettere con noi? Padre Pio,
tutti gli amici che stanno dall'altra parte, ma stanno
lì. Stanno dall'altra parte, ma stanno con noi, in forma diversa, noi stiamo già un po' con loro. Padre nostro,
che sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e su terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori. Non ci addormentare la nostra tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
Tuo è il regno,
tua è la potenza e la gloria dei secoli.
Amen.
Ave o Maria,
piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
E adesso ci salutiamo con un abbraccio di pace. Noi abbiamo l'abitudine di dire e di aiutarci a dirlo poi a tutti: è cosa bella che tu esisti. Grazie. Pace a te, è cosa bella
che tu esisti. Pace a te, pace a te. Grazie. 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 Grazie